22 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto da Mattia Guastafierro. Ma perché Trump insiste nell'attaccare il Papa? Qual è la sua strategia, se ce n'è una? Benvenuti all'Orizzonte delle 20, il nuovo attacco di Trump a Leone XIV è il fatto di giornata che vediamo stasera. Con queste domande, perché il presidente americano stavolta, se possibile, ha usato toni ancora più duri nei confronti del pontefice rispetto a qualche settimana fa. Avete sentito nel GR, ha detto: penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Così ha detto il presidente statunitense in una intervista, criticando ancora una volta l'ostilità di Leone XIV nei confronti della sua guerra in Iran, parole che inaspriscono ulteriormente i rapporti tra i due, ma che sorprendono. Sorprendono se si pensa al contesto in cui arrivano, cioè alla vigilia di un viaggio importante, il viaggio del segretario di Stato americano Marco Rubio, che è atteso in Vaticano nei prossimi giorni per una missione che sulla carta aveva proprio il compito di ricucire con Leone XIV. E invece adesso arrivano queste parole, una ricucitura allora che sembra più difficile, per quanto poi immaginiamo che il Papa non risponderà all'ultima provocazione di Trump. Ma perché questo nuovo affondo del presidente americano, dopo che il primo non ha portato di certo molta acqua al suo mulino? Anzi, aveva di fatto in qualche modo anche agevolato il percorso di Leone XIV, aveva ricomposto la frattura tra i cattolici americani che si erano ricompattati attorno al pontefice. E allora perché Trump interviene proprio così adesso? Qual è la sua strategia? Il sospetto è che, come in tante altre cose che hanno a che fare con Trump, una vera e propria linea non ci sia. Anzi, sul mondo cattolico forse c'è anche quasi una sorta di competizione a tre tra Trump, Rubio e Vance. Tutti spunti che vediamo questa sera con i nostri ospiti, con uno sguardo anche a come si muoverà il governo italiano. C'è molto imbarazzo a destra per le parole della Casa Bianca. Meloni al momento tace, l'aver difeso il Papa le è costata nelle scorse settimane la scomunica da parte di Washington. Ma allora partiamo dalle ultime parole di Donald Trump. Un saluto a Paolo Naso, politologo, esperto di religioni, autore del libro Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Benvenuto Naso.
Buonasera, buonasera a tutti voi.
Allora professore, perché questo ennesimo affondo che forse dopo il clamore del primo attacco non ci si aspettava?
Al di là del fatto caratteriale, che metterei veramente tra parentesi, c'è il dato oggettivo. Il Papa è l'unico in grado di contraddire il paradigma trumpiano della guerra che serve a costruire la pace. All'opposto Papa Leone parla di pace disarmata e disarmante. Sono due paradigmi in netta contrapposizione tra di loro, e Trump intende riaffermare la sua linea, che è una linea che oggi ovviamente si gioca sostanzialmente in Iran, domani si potrebbe giocare a Cuba e dopodomani non lo sappiamo. Quindi è davvero uno scontro a questo punto caratterizzato da una logica, cioè al di là appunto del fatto che il presidente ogni tanto esterna in assoluta libertà, c'è davvero la coscienza che ci sono due opposte e inconciliabili visioni delle relazioni internazionali e del ruolo degli Stati Uniti nella comunità globale.
Ma gli conviene davvero attaccare così a Trump in questo momento, dopo che quel primo affondo di qualche settimana fa aveva attirato soltanto critiche nei suoi confronti, e poi siamo alla vigilia di un appuntamento importante per lui, cioè le elezioni di midterm? Il voto dei cattolici americani è stato fondamentale alle scorse elezioni, e forse qualche ragionamento in più Trump dovrebbe farlo, o no?
Perde rispetto ai cattolici, guadagna rispetto a una certa base del mondo fondamentalista di matrice evangelica. il quale da una parte nutre antichi sentimenti antipapali, è una traccia antica di un anticattolicesimo che è stato molto forte nella società americana degli anni 20, 30 del secolo scorso. Quindi da una parte c'è un recupero di sentimenti antichi e dall'altra c'è anche la conferma di un presidente forte che non si fa condizionare dalle autorità morali e come non si è fatto condizionare dalle autorità politiche, perché prima di diciamo attaccare il Papa, il presidente Trump ha attaccato l'ONU, ha attaccato l'Unione Europea, cioè ha attaccato tutti quegli organismi sovranazionali che in qualche modo contraddicevano al suo modello di interventismo globale in funzione degli interessi strategici degli Stati Uniti. Quindi mi sembra che tutto abbia davvero una sua logica. Trump ritiene che ciò che perde sul fronte cattolico può guadagnare in altri ambiti. Non dimentichiamo che quasi la metà degli elettori americani dove esercita effettivamente il proprio diritto al voto. E evidentemente la suggestione, forse anche la scommessa, è che tra questi astensionisti cronici ci sia una quota di popolo MAGA estremista, più estremista di quello che abbiamo visto sin qui, quello che si riconosce ad esempio nella filosofia di Charles Kirk, ricorderete questo suprematista bianco che ha avuto una specie di funerale di Stato in buona sostanza, perché vittima di un attentato, e quindi probabilmente c'è un calcolo politico legato proprio all'intenzione di stanare, attirare questo tipo di elettorato.
E quindi Trump potrebbe anche valutare l'ipotesi di abbandonare quella parte di mondo cattolico che in qualche modo ha giocato un ruolo nella sua ultima elezione. Senta, professore, ma qual è la linea dell'amministrazione americana oltre Donald Trump? Perché da una parte c'è questa missione di Rubio che si pensava fosse insomma inviato in Vaticano per ricucire, dall'altro Trump che invece distrugge tutto. Come possono conciliarsi
allora,
tra loro le due cose?
Non vorrei essere smentito, magari ci sentiamo post eventum. Io credo che sarà un grazioso balletto, un grazioso minuetto in cui Rubio dirà a Sua Santità: guardi, a volte non ci si capisce, la stampa poi deforma, ci sono delle forzature, in realtà ci trattava semplicemente di un richiamo, insomma la butterà in cacciara, per così dire. Ovviamente Papa Leone non potrà far altro che abbozzare, raccogliere questo ramoscello d'olivo fino alla prossima tensione. Insomma, io credo che addirittura ci sia una specie di calcolo, quindi l'incidente diplomatico verrà in qualche modo sanato da questa visita, ma Trump con questa esternazione così tempestiva vuole mettere le carte in chiaro, cioè non c'è nessuna retromarcia rispetto a una certa visione del mondo. E il Papa che non si allinea, tanto più un Papa americano, è un ostacolo molto grave rispetto al quale il Presidente si sente libero di esternare in questo modo anche molto aggressivo e direi anche un po' sopra le righe a questo punto.
Certo. Un'ultima cosa, professore, c'è chi dice che questo nuovo affondo vada letto anche più in chiave domestica, in chiave politica domestica, in una sorta di competizione a tre che ci sarebbe tra Trump, Rubio e Vance, tre modi diversi di pensare il futuro del cattolicesimo nel mondo MAGA, perché i tre rappresentano quasi tre anime diverse. C'è anche questo?
Assolutamente sì, escluderei dalla triade Trump, che onestamente rispetto al mondo cattolico a questo punto ha pochissime chance.
Lo ha abbandonato,
Diciamo. Però invece la partita vera è tra i due dioscuri, i due delfini, e vedremo come se la giocheranno. Diciamo che Rubio è più un'espressione di un cattolicesimo di matrice ispanica, quindi che ha una sorta di attenzione anche ai temi dell'immigrazione, quindi insomma un po' più benevolo, per così dire, più istituzionale. Quello di Vance è invece, come abbiamo letto nel suo memoir, nella sua autobiografia, è sicuramente un cattolicesimo più militante, più aggressivo, un convertito con la passione del neofita, il quale deve dimostrare di avere davvero interiorizzato una lezione politica e teologica. Quindi mi sembra Vance più orientato a intercettare il voto più radicale, Rubio invece si muove piuttosto in una sorta di moderatismo. Se la giocheranno tra i due, ma nulla è escluso, neanche che Trump dica che si candida a un impossibile, impensabile, improbabile terzo mandato, perché la sua ragion politica, la sua ragion d'essere a questo punto è molto chiara,
certo.
È trasformare quella che abbiamo conosciuto come una democrazia liberale in una sorta di autocrazia che si lega a una figura carismatica, quella del nuovo messia che redime l'America.
Chiaro.
Ci starebbe quindi anche una autocandidatura per un terzo mandato.
Una sfida a due, dunque, al netto di clamorosi colpi di scena, e vedremo. Grazie professore per essere stato con noi.
Buonasera, buonasera a tutti.
Alla
voi.
Prossima. Era Paolo Naso, politologo e esperto di religioni. Ricordo ancora il suo ultimo libro proprio su Trump e il suo rapporto con il cattolicesimo, dal titolo, ve lo leggo subito, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Quindi questo per quanto riguarda le strategie e anche le logiche che stanno dietro da parte americana a questo nuovo affondo di Donald Trump. Dal Vaticano invece come ci si pone di fronte a queste nuove uscite? Leone al momento non ha risposto all'ennesima provocazione e immaginiamo che difficilmente risponderà, visto il profilo di Leone XIV e il fatto che non voglia esacerbare ancora di più i toni, però ha parlato per lui il segretario di Stato Parolin, ha detto può piacere o no, ma il ruolo del Papa e predicare pace, lui va per la sua strada. Salutiamo adesso Marco Politi, vaticanista e scrittore, scrive sul Fatto Quotidiano, benvenuto Marco.
Buonasera.
Buonasera, grazie per essere con noi. Marco, allora in Vaticano qual è lo stato d'animo dopo quest'ultimo affondo? Ce lo si aspettava un ennesimo attacco di Trump dopo il clamore che c'era stato per il primo?
Ma sono molto tranquilli e difatti la risposta del cardinale Parolin è stata molto asciutta. Intanto è interessante che risponda il cardinale segretario di Stato, perché Leone personalmente già durante il viaggio in Africa ha detto ai giornalisti: non ho voglia di discutere con Trump, non ho paura dell'amministrazione Trump, e basta lui. E Parolin non a caso ha detto va avanti per la sua strada, perché il suo compito è predicare il Vangelo. Il problema è più per Trump che per il Vaticano, perché per Trump si sta trovando di fronte sulla scena internazionale un protagonista antitetico che non si aspettava. Trump è abituato a ragionare come un superpotente che divide il mondo in sfere di influenza, c'è la Russia, c'è la Cina, e in questo momento la Russia tace, la Cina osserva con attenzione, l'Europa balbetta, e l'unico che con grande chiarezza e durezza ha detto che questa è una guerra ingiusta, che è illegale e contro il diritto internazionale uccidere tanti civili, è Leone XIV. E poiché ci sono le elezioni in America tra pochi mesi, a metà novembre, e il voto cattolico è stato cruciale per la sua vittoria, per la sua rielezione, ora il fatto che lui attacchi così direttamente e ripetutamente il Papa fa sì che anche i cattolici conservatori, che magari hanno votato per Trump perché sono contro l'aborto, perché sono contro l'ideologia cosiddetta gender, non possono accettare, però molti cattolici, certo, anche conservatori, non possono accettare un attacco al Papa.
E per questo ci chiedevamo, ci stupivamo di questo ennesimo affondo, perché insomma giova a Trump attaccare così direttamente il Papa e dividendo in questo modo quell'elettorato cattolico che lo ha sostenuto, ci chiedevamo questo.
No, non giova, fa parte della sua personalità di attaccare l'avversario sperando di fiaccarlo. Questo non è successo con il presidente Bush Junior quando attaccò l'Iraq e Papa Wojtyla era assolutamente contrario e lo diceva apertamente, ma Bush non si è mai permesso di attaccare il Papa e neanche Biden, che non era d'accordo con la valutazione che Papa Francesco faceva del conflitto in Ucraina, dell'aggressione russa all'Ucraina, e quando il cardinale Zuppi andò cercando di stimolare anche la possibilità di trovare vie di pace, vie di composizione del conflitto, Biden, che non era d'accordo con questa, chiamiamola così, interferenza vaticana, ha sempre detto di rispettare la missione universale del pontefice. È proprio Trump che rompe tutte le regole. Ecco, qui non si tratta di Galateo, si tratta che come Trump non accetta più le regole del multilateralismo, le regole anche ipocrite che hanno retto il mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, così anche nello scontro con il pontefice, proprio alla vigilia del fatto che arrivi il suo uomo, il segretario di Stato, per appianare questo
Sì.
conflitto, getta di nuovo olio sul fuoco.
Ecco, le riporto la lettura che ci faceva prima di lei il professor Paolo Naso, politologo ed esperto di religioni. Secondo lui Trump attacca il Papa perché in qualche modo ha capito che quell'elettorato, quel mondo cattolico che lo ha sostenuto può anche essere abbandonato in vista delle elezioni di midterm e se lo abbandona può recuperare un altro tipo di elettorato un po' più estremista, sicuramente gli evangelici, sicuramente anche all'interno di un mondo MAGA più deluso da questi primi anni del secondo mandato di Donald Trump. C'è questa strategia anche secondo lei?
Ci può essere, ma comunque è negativa per Trump, perché il voto degli estremisti evangelici, il voto dei fanatici MAGA, ce l'ha comunque. Il problema è di perdere quei voti che gli hanno permesso di vincere. E difatti si parla negli Stati Uniti della possibilità che perda la maggioranza al Senato, che già sarebbe un duro colpo, ma rischia anche di perderla al Congresso. Ora non si può mai sapere come vanno i sondaggi, però certamente questa è una cosa che non gli torna utile. Tant'è vero che in vari modi anche l'ambasciatore dice: beh, ci possono essere franche conversazioni anche quando non si è d'accordo, oppure lo stesso Vance ha detto: certe volte saremo d'accordo, certe volte siamo in disaccordo, ma noi preghiamo per il Papa e speriamo che il Papa preghi per noi. Poi c'è un altro elemento che a questo punto Leone non è soltanto importante sul piano interno della politica statunitense, ma anche sul piano internazionale. In questo momento Leone è la voce più forte contro questa guerra. L'Europa ha detto che non è la sua guerra, che non vuole partecipare, ma l'Europa ha fatto, diciamo, una specie di obiezione. Ma Leone va un passo più in là, dice che proprio questa è una guerra illegale, è una guerra in cui si uccidono innocenti, troppi civili innocenti, e questa condanna così aperta non è venuta da nessuna parte.
No, no, assolutamente. Insomma, Trump potrebbe aver fatto male i calcoli, come si dice in questi casi. Per tornare invece al Vaticano, al Papa, Papa Leone XIV, all'incontro con Rubio, e dunque che cosa ci dobbiamo aspettare da questo faccia a faccia col segretario di Stato americano che, rispetto a Trump, invece è un cattolico praticante e che ha anche ambizioni politiche importanti rispetto al futuro, magari chissà, forse con una candidatura proprio alla Casa Bianca.
Beh, naturalmente diciamo così che Rubio gioca su due tavoli. Da un lato cercherà di spiegare la politica del suo presidente, quindi dicendo che era imminente la minaccia nucleare dell'Iran, cosa assolutamente esclusa, cosa che tutti i servizi segreti del mondo sanno, compresi quelli americani, ma insomma cercherà di spiegare che Trump agisce per difendere la pace, agisce per difendere Israele, che invece è stata lei a spingere, è stato lo Stato israeliano, Netanyahu, a spingere per l'attacco. Dall'altro, Rubio certamente cercherà di presentare se stesso come una voce più razionale e più cattolica, quindi più fedele anche a certe regole di comportamento con il Papa, perché questo gli può servire in futuro. Difatti, in tutta questa vicenda, mentre Vance si è già esposto varie volte in difesa di Trump, Rubio finora era stato zitto. Quindi Rubio giocherà appunto su due tavoli, il servitore del suo padrone, però anche il futuro candidato alla presidenza.
Eh sì, Vance si era insomma esposto a difesa del suo presidente Donald Trump, ma aveva anche provato a dare lezioni di teologia, lo ricordiamo, a Papa Leone XIV.
Certo, lezioni di teologia, e anche ha insistito molto sul concetto di guerra giusta, ecco. Mentre Leone, con grande durezza, già prima di Pasqua, già prima dell'attacco che gli venisse da Trump, anzi questo è stato probabilmente uno dei motivi per cui Trump poi lo ha attaccato, ha detto che il Dio cristiano rifiuta la guerra, non può essere usato per giustificare la guerra e non ascolta le preghiere di chi vuole la guerra. Cioè l'ha detto in tre modi, tanto per dire, non c'è spazio per un uso religioso politico di Dio ai fini della propria politica di potenza.
Marco Politi, grazie davvero per essere stato con noi, poi vediamo che cosa succede venerdì.
Buona serata a tutti, siamo tutti in attesa.
In attesa, sì. Grazie Marco Politi, giornalista e scrittore vaticanista del Fatto Quotidiano. Ultimi 5 minuti dell'orizzonte delle 20 per affrontare la notizia di giornata, l'attacco di Trump al Papa, l'ennesimo attacco però sotto il profilo del governo italiano, perché a destra c'è parecchio imbarazzo in questo momento. Il ministro degli esteri italiani e Salvini hanno speso parole di critica verso Trump, hanno parlato di attacchi non condivisibili e di pieno sostegno al Papa, così ad esempio Tajani. Invece Giorgia Meloni al momento tace, è rimasta in silenzio. E possiamo immaginare la preoccupazione della Presidente del Consiglio in questa fase, perché le sue parole a difesa del Papa qualche settimana fa le erano costate di fatto la scomunica da parte di Washington. Da lì, da quel momento in poi, i rapporti tra lei e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, i rapporti sono decisamente cambiati. Saluto allora Marco Iasevoli, giornalista di Avvenire. Benvenuto Marco.
Buonasera e grazie a voi dell'invito.
Tu segui direttamente Palazzo Chigi, segui Giorgia Meloni. Hai qualche notizia in più per noi su come la Presidente del Consiglio ha accolto questo ennesimo attacco di Trump al Papa?
Ma la scelta del silenzio stavolta è stata meno ambigua della precedente circostanza, perché, come hai ricordato bene, entrambi i vice premier, espressioni di due forze politiche distinte, distanti come Forza Italia e Lega, hanno usato parole simili. Vuol dire che il governo ormai si è compattato su una linea di dissenso verso Trump, che ormai anche la Presidenza del Consiglio incoraggia sia come scelta politica sia anche come scelta elettorale, dato anche che l'estrema vicinanza a Trump è considerata una delle concause della perdita di consenso dell'esecutivo e della maggioranza negli ultimi mesi.
Quindi dobbiamo immaginare che da parte sua non arriveranno altri commenti se non quando poi incontrerà Rubio. Aspetta un secondo Marco, perché vedo adesso su Sky, sulle TV, ci sono dichiarazioni di Papa Leone a Castel Gandolfo. Vediamo se sta dicendo qualcosa Papa Leone.
Ci ha dichiarato, insomma, notizie di cui le abbiamo parlato in apertura. Tutto questo accade a pochi giorni dall'inizio.
No, sta commentando il giornalista, il collega che sta, mentre Sky sta mandando le immagini del Papa a Castel Gandolfo. Forse sono attese dichiarazioni di Papa Leone nei prossimi minuti, saremo qui, comunque vi aggiorneremo. Marco, dicevamo con te, perciò non dovremmo aspettarci nessun tipo di reazione da parte di Meloni fino all'incontro con Rubio.
Incontro con Rubio che, almeno alle previsioni che abbiamo al momento, servirà a cercare una sorta di canale parallelo, no, tra Roma e Washington, ma direi più in generale tra Bruxelles e Washington, perché i danni di questo conflitto permanente Stati Uniti-Europa potrebbero essere dirompenti, non solo a breve termine, ma a medio e lungo termine. Quindi pare che tutta la missione di Rubio tra Vaticano e Palazzo Chigi sia orientata a creare una sorta di diplomazia parallela a quella che vede Trump imperversare da Washington contro tutto e tutti. Credo che su questo Meloni ci punti molto, perché effettivamente l'idea di una rottura politica forte tra Europa e Stati Uniti, a prescindere poi dai commenti del momento, dovrebbe essere un elemento preoccupante per tutti.
Quindi possiamo immaginare che la strategia sia una sorta di attesa, innanzitutto per capire come andranno le prossime elezioni di midterm e poi chissà in futuro, quando non ci sarà più Donald Trump, ricucire i rapporti più stretti con la persona, il candidato che lo sostituirà e potrebbe essere Rubio in questo senso.
Noi non dobbiamo dimenticare che Giorgia Meloni, nonostante una linea politica abbastanza chiara, aveva stabilito un buon rapporto anche con il presidente precedente, anche con il discusso Joe Biden. Credo che si lavori in ogni sede diplomatica per una normalizzazione che però deve iniziare mentre Trump è ancora in carico. Non si può aspettare passivamente che finisca la tempesta. Occorre sin da ora lavorare a un futuro diverso, insomma.
Molto interessante. Sì, poi ovviamente i rapporti anche tra Meloni e J.D. Vance sono parecchio stretti. E per quanto riguarda invece Matteo Salvini, Marco, qual è il suo atteggiamento in questa fase? Perché anche lui ha difeso il Papa e non poteva fare altrimenti, però Trump aveva ripostato un'intervista di Salvini e sul suo canale social, e questo sembrava in qualche modo un messaggio anche a Giorgia Meloni, che di fatto era stata scomunicata precedentemente dal presidente americano. E si trova anche lui in un certo imbarazzo, con un piede in due scarpe, sembra, è così?
È così, anche se, come dire, quel post rilanciato, quelle parole rilanciate erano abbastanza antiche di Salvini. Il punto è che la destra europea, quella più radicale, paradossalmente è stata la prima a distaccarsi da Trump da quando sono iniziate le guerre di Trump.
Perché non
Perché
sta
la
pagando
destra si
più,
era.
certo.
Cioè, quindi, come dire, noi abbiamo visto una destra europea, quella più radicale, quella che si trova a destra di Meloni. Come dire, essere tra le prime forze politiche a prendere le distanze dalle guerre, in qualche modo scatenate o comunque sostenute, dagli Stati Uniti, senza trascurare anche la linea politica che sta assumendo Vannacci, che è quella, diciamo così, anche quella linea politica di un, pacifismo a prescindere, da che le guerre vengano da sinistra o da destra, se così possiamo dire. Quindi anche Vannacci sfida chi muove guerre, chi alimenta guerre, e questo in qualche modo paradossalmente aiuta il governo a compattarsi, e ci sono evidentemente, almeno così si sussurra, ci sono anche dei primi sondaggi che dicono che questa linea più dritta, questa barra più ferma verso Trump, in qualche modo sta aiutando il governo a frenare cadute, a frenare perdite di consensi.
Certo.
D'altra parte non potrebbe essere altrimenti.
No, assolutamente. Riposizionamenti e cambi di strategia utili anche a garantirsi una sopravvivenza nei prossimi mesi. Marco Iasevoli, grazie per essere stato con noi, anche a te, buon lavoro.
Grazie a voi,
A
grazie,
presto,
ciao.
alla prossima.
Ciao.
Marco Iasevoli, giornalista di Avvenire, finisce qui l'orizzonte delle 20. Torniamo come sempre domani al solito orario. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero.